Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Questa mattina vi parliamo di voli aerei, benché per alcuni l'ultimo volo aereo sia un lontano ricordo del periodo pre-pandemia, gli studi che ruotano attorno a questo settore sono in continuo aumento. Infatti, prima del Covid, l'industria aeronautica si trovava in difficoltà per trovare un numero sufficiente di piloti che soddisfacessero la crescente domanda di viaggi. Di conseguenza, l'industria ha iniziato a studiare nuove tecnologie per aiutare i piloti ad affrontare i tempi stretti e i cieli sempre più affollati. Noi di questo parliamo questa mattina con Fabio Mattioli, professore di antropologia presso la Scuola di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Melbourne e ricercatore associato al Centro per l'Intelligenza Artificiale e l'Etica Digitale della stessa università. Buongiorno allora Fabio Mattioli e benvenuto su SBS Italian.
Grazie Elisabetta, buongiorno.
Il vostro studio cerca di rimettere i piloti al centro della discussione sulle implementazioni tecnologiche e al centro della ricerca. Raccontaci di che cosa parla questo studio.
Lo studio che stiamo facendo cerca di capire come i piloti utilizzeranno degli assistenti digitali tipo Alexa, però all'interno dell'abitacolo. L'idea è che anziché disegnare queste tecnologie partendo dall'aspetto tecnico, possiamo mettere al centro di tutto questo processo di sviluppo quelle che sono le aspettative, le volontà di lavoro e le relazioni attuali che sono presenti all'interno dell'abitacolo. Quindi com'è che i piloti intendono e vogliono usare queste nuove tecnologie?
Quali sono le sostanziali differenze fra questi copiloti macchina e invece gli apparati già attivi di intelligenza artificiale che consentono ad oggi, ad esempio, di decidere le rotte migliori di un aereo per evitare le turbolenze oppure in caso offrano soluzioni in caso di traffico in zone particolarmente affollate? Quali sono quindi queste differenze e perché è così importante che si rimetta il pilota, quindi l'uomo, al centro di questo studio?
Allora, partiamo da un aspetto fondamentale, cioè che gli aerei contemporanei producono un quantitativo di dati incredibili e quindi se uno guarda proprio come sono disegnati, abbiamo dei software, abbiamo tutta una serie di hard disk, di computer all'interno dell'aereo stesso che producono un quantitativo di terabytes al secondo incredibile. Quindi solo per riuscire a utilizzare quei dati servono dei sistemi di analisi automatica. Ci sono poi dei livelli successivi di automazione che si possono utilizzare, alcuni consistono nel creare dei sistemi di supporto per i piloti, quindi che gli permettano di aggregare informazioni in tempo reale, tipo ricevere informazioni riguardo al tempo, alle condizioni meteorologiche, insieme con altre possibilità di rotta che vengono quindi gestite dal sistema artificiale date al pilota per fare decisioni, e poi dei livelli successivi in cui l'automazione potrebbe prendere addirittura delle decisioni automatiche, quindi sostituire uno dei piloti o in caso di situazione di emergenza, tipo uno dei piloti ha un malore, oppure addirittura in aerei che siano disegnati con solo un pilota e un copilota digitale, che gli permetta di fare le stesse cose che farebbe un pilota contemporaneo. È un po' l'idea di un futuro in cui non esisteranno piloti umani, ma saranno solo macchine, ecco. La cosa complicata in tutto questo non è tanto l'aspetto tecnico di dare l'aereo in mano a un copilota digitale, perché a livello tecnico quello è facilmente risolvibile. Il problema è farlo dialogare e capire con un essere umano. È lì che veramente ci sono tantissimi aspetti su cui bisogna lavorare, perché noi spesso usiamo le parole in una maniera che è dipendente dal contesto, quindi la stessa cosa detta in due contesti diversi, voglio dire due cose completamente diverse. E in situazioni di insomma, stress, di emergenza, questo potrebbe causare la differenza tra un'interpretazione letterale di un'espressione magari detta da un pilota così in affanno e quindi un accidente aereo rispetto una situazione, insomma, gestita in maniera semplice. Quindi quello è un aspetto sicuramente su cui bisogna lavorare molto, lo chiamano natural language processing, ma ci sono anche altri aspetti su cui poi l'uomo e la macchina devono riuscire a dialogare, magari anche aspetti impliciti,
A
questione
questo
di come.
proposito, infatti, quali sono le remore più importanti espresse dai piloti?
I piloti hanno diverse, insomma, riserve su com'è che questa tecnologia possa funzionare, perché dicono: noi abbiamo Alexa, noi abbiamo Siri sui nostri telefoni e non è che funzionino proprio sempre bene, no? Quindi c'è un problema tecnico di base, ci riconosceranno quando parliamo, magari i piloti vengono da diversi posti, hanno accenti diversi, quindi ci sarà questa capacità tecnica. Ma anche risolti questi problemi, diciamo, tecnici, i piloti hanno spesso un modo di gestirsi l'uno con l'altro che tiene in considerazione le emozioni, i momenti di stress e quello che è il carico di lavoro del momento. E quindi, anche se uno sta sforando leggermente certi parametri o sta utilizzando una tecnica di pilotaggio leggermente diversa rispetto alla norma, l'altro copilota riesce a capire se questa è una cosa problematica oppure no, e di conseguenza corregge o non corregge il collega a seconda della situazione. Insomma, è un po' un problema dell'algoritmo suocera, no? Utilizzato per utilizzare un termine non propriamente tecnico, ma che va molto di moda. Se un
Spiegacelo.
algoritmo non ci capisce molto bene, continuerà a ripetere lo stesso errore, come se fosse una suocera insomma, nel sedile dietro, no? Che continua a dire: no, perché non hai girato lì? Dovresti fare là, quando in realtà il pilota ha la situazione sotto controllo.
Beh,
Ecco,
detta
come posso.
così, sfido chiunque voglia una suocera nella cabina di pilotaggio, no?
Assolutamente. Quindi, come facciamo a fare in modo che l'algoritmo ci capisca anche quando facciamo cose non esattamente by the books? Questo è un problema enorme. Ci sono alcuni tentativi di risolverlo utilizzando dei sensori che capiscono, per esempio, le nostre emozioni, guardando e registrando le espressioni facciali, registrando la temperatura corporea, eccetera, eccetera. Ma ci sono tutta una serie di questioni culturali, per esempio, che modificano come le emozioni sono espresse, no? Gli italiani esprimono emozioni diversamente rispetto a australiani, a cinesi, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni antropologiche e umanistiche che devono essere capite, approfondite, prima di poter avere una tecnologia che sia veramente sufficiente per questo tipo di operazioni.
Facciamo un'ipotesi di un salto in avanti nel tempo in cui questi assistenti di volo saranno già di utilizzo comune su tutti gli aerei. A chi spettano quindi le decisioni ultime in cabina di pilotaggio? Cioè, ti faccio un esempio: noi comuni mortali, quando utilizziamo, come dicevi tu prima, Alexa, Siri o comunque Google per chiedere anche solo le indicazioni per raggiungere un posto, abbiamo l'indicazione della strada più veloce, ma c'è comunque chi dice: no, però io faccio un'altra strada, decido comunque io alla fine chi e come manterranno questa libertà i piloti se potranno mantenerla.
Diciamo che i piloti a livello in generale sono addestrati per avere una decisione ultima, quindi i piloti sono estremamente, pianificano in maniera incredibile. Parlavamo appunto di come usano anche le assistenti digitali adesso nella loro vita quotidiana, e una delle cose che mi dicevano quasi tutti è che le usano, ma in realtà non le seguono quasi mai perché hanno già pianificato la strada in mente. Quindi, da un certo punto di vista, questo potrebbe non cambiare, perché se il pilota è abituato a pianificare, continuerà a pianificare anche con un assistente digitale. La difficoltà avviene nel momento in cui non sai cosa sta facendo l'assistente digitale, cioè se l'assistente digitale ti dice fai quest'altra cosa e tu anche devi prendere la decisione, rimane nelle mani tue la decisione ultima, ma non sai com'è che l'assistente digitale è arrivato a questa soluzione. Diventa molto difficile capire se stai facendo tu la cosa giusta o lei. E se i piloti continuano ad essere capaci di guidare un aereo in maniera autonoma, potrebbe non essere particolarmente difficile, ma nel momento in cui le nuove generazioni di piloti sono cresciuti utilizzando assistenti digitali, magari avranno una tendenza diversa a fidarsi di questa tecnologia. Quindi c'è il problema che i piloti, anche se rimangono in controllo dell'aereo come decisione ultima, si fidino troppo della tecnologia. E questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare molto, perché come e quanto i piloti possano poi fidarsi di queste tecnologie è qualcosa che ancora non sappiamo.
E mi viene in mente proprio questo, no? Se, il fatto di fidarsi su come, il tuo assistente di volo, artificiale, la macchina, abbia preso la decisione. Allora, non so se entro troppo, nelle trame di un film, ma in termini di sicurezza, in caso, è assurdo pensare che un hacker possa modificare l'impostazione della macchina e dare dei suggerimenti volutamente sbagliati al pilota. Andiamo in uno scenario improbabile, ma dopo gli anni dei dirottamenti, dei grandi incidenti aerei, forse nell'immaginario collettivo è rimasto un pochino questo. Sono fuori strada oppure è qualcosa di possibile?
Credo che sia una delle grosse preoccupazioni, sia da un punto di vista di coloro che disegnano questi sistemi, che anche degli enti di certificazioni, quindi l'EASA in Europa e tutti gli altri enti equivalenti hanno un grossissimo, una preoccupazione a questo punto su com'è che questi nuovi strumenti digitali, che utilizzano anche sistemi di networks di diverso tipo, possano essere poi modificati o presi in controllo da altre entità. Ma questo già succede ed è già una preoccupazione con quello che abbiamo oggi come tecnologie. Quindi non è che dobbiamo fare un salto nel futuro. Da un certo punto di vista è uno dei motivi per cui alcune, insomma, tipo Qantas in realtà permette l'utilizzo del wifi, ma altre compagnie aeree non vogliono il wifi nella cabina di pilotaggio perché non vogliono distrazione, non vogliono capacità di accesso esterno. Sarà una cosa su cui bisognerà convivere in generale con tutte le nuove tecnologie, tipo le smart TV, tipo anche i baby monitors che sono smart, che si connettono all'internet. Ci sono casi di hackers che riescono a connettersi tramite tutte queste tecnologie intelligenti, ma che comunque, essendo in un network, possono accedere o essere accedute da altre persone. Questo sicuramente sarà una grossa sfida, però è una sfida che secondo me esiste indipendentemente dall'introduzione di nuove assistenti digitali.
E in caso di incidente, così come la decisione ultima rimane del pilota, anche la responsabilità ultima rimane del pilota?
Lì rimaniamo in un ambito un po' ipotetico perché anche adesso c'è una tendenza a dare la responsabilità al pilota anche quando in realtà ci sono dei problemi tecnici, tipo nel caso del 737 MAX. Sappiamo che i problemi di base sono stati dei problemi tecnici in cui uno strumento intelligente in teoria non è stato spiegato, non è stato introdotto, non è stato studiato nella maniera giusta. I piloti non sempre sapevano benissimo come relazionarcisi, c'erano dei problemi evidentemente di progettazione su questo strumento e ha causato una serie di morti evitabili. All'inizio c'è stata una tendenza a mettere tutta la responsabilità sui piloti, anche se in realtà sì, forse i piloti non hanno fatto tutto correttamente, ma senza questi, insomma, strumenti disegnati male non avrebbero avuto problemi. Quindi quello che noi vediamo spesso è che nell'ambito aeronautico il problema è sempre considerato essere un problema umano. E questa è una cosa secondo me molto interessante perché in molti casi è il problema della relazione tra uomo e tecnologia e non necessariamente dell'essere umano. Sappiamo che gli esseri umani sono imperfetti, ma si possono costruire strumenti attorno a loro invece di buttarceli in mezzo sperando che tutto vada bene.
Come ci si relaziona al problema etico delle macchine quando si parla di scelte? Mi viene in mente, in caso di dover prendere una decisione rapida all'ultimo momento su, ad esempio, che manovra effettuare per creare un danno minore, seppure in una situazione negativa. Ipotizzo, non c'è possibilità di recuperare, il velivolo e atterro su un carcere oppure su una zona abitata. Questa decisione che spetta ovviamente all'uomo, come ci si relaziona se era una macchina a farla?
È una cosa che è stata studiata abbastanza nell'ambito delle macchine autonome perché si presenterà come dato di fatto. Cioè noi abbiamo strade, per esempio, oggigiorno che sono talmente trafficate ed è quasi impossibile che una macchina autonoma riesca a riconoscere tutte le varie variabili, no? E quindi si presenteranno spesso delle circostanze in cui una persona a piedi attraversa velocemente e quindi deve decidere vado contro la persona a piedi o vado contro un muro, uccidendo la persona che sta guidando la macchina. Questa è una cosa che in molti casi non è stata risolta e l'ipotesi era quella di lasciare diversi settings all'inizio insomma, del setup della macchina in cui quello che la sta guidando in quel momento possa dire prioritizzo il conduttore, prioritizzo la salvezza di qualcuno esterno, prioritizzo qualcos'altro. E quindi secondo me da un punto di vista etico c'è la tendenza in questo vuoto di normativa, in questo vuoto anche di riflessione sociale su questo tipo di decisioni, ci sarà la tendenza di lasciare questo tipo di scelte all'utilizzatore che dovrà configurare l'impostazione, almeno nei veicoli individuali. Sulle questioni degli aerei, secondo me sarà una questione gestita dalle varie compagnie aeree e attualmente i piloti tendono a dirottare l'aereo su quello che è il danno minore, quindi quello che abbiamo visto succedere in tantissimi casi è quando ci si rende conto che l'aereo è irrecuperabile e il pilota di solito cerca di mandarlo in mare rispetto che su una zona abitata. E siccome stiamo parlando di cose che di solito succedono e c'è almeno un minimo di tempo di calcolo, perché i tempi di reazione sono comunque veloci, ma al tempo stesso c'è un pochettino più di spazio che non nel caso di una strada trafficata. Spesso si tende a vedere questo tipo di reazioni da parte dei piloti umani.
In conclusione, Fabio, parli appunto di un futuro, abbiamo parlato al futuro quasi per tutta l'intervista. Che tempi pensi ci saranno e che tempi vi siete dati con i vostri studi affinché questi progetti non siano proiettati nel futuro, ma siano di utilizzo al presente?
Noi stiamo lavorando su un orizzonte di 2 anni per cercare di sviluppare dei prototipi che siano capaci di affrontare o almeno di avere un modello che riconosce alcune di queste relazioni umane. Ovviamente l'aspetto tecnico viene dopo il nostro tipo di studio più antropologico e ci sono già dei modelli di assistenti digitali che funzionano, sono a livello di prototipo utilizzati in piccoli aerei. L'EASA pensa che questo tipo di sistemi intelligenti potrebbero ricevere una prima forma di applicazione già nel 2025. Ovviamente questo era pre-pandemia, post-pandemia, siccome la questione dei voli, insomma, è stata particolarmente, come dicevi tu all'inizio, no? Ormai non stiamo volando più da nessuna parte, soprattutto in Australia. E non si sa se le compagnie aeree ed altri produttori continueranno a spingere con la stessa intensità, per cui è possibile che aspetteremo un'altra decina d'anni prima che alcune di queste forme di automazione siano di fatto introdotte nell'abitacolo. Però questo è più o meno l'orizzonte di cui si parla al momento attuale.
E allora noi ringraziamo Fabio Mattioli, professore di antropologia presso la Scuola di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Melbourne e ricercatore associato al Centro per l'Intelligenza Artificiale e l'Etica Digitale della stessa università. Grazie Fabio per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie Elisabetta, altrettanto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.